Radio 3 Mondo.
Da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 23 giugno, una giornata in cui ci muoviamo verso l'Africa subsahariana dal Sahel, ma soprattutto verso la zona del Corno d'Africa. Perché lo facciamo? Perché l'Etiopia è andata al voto in un clima di tensione dovuta ai conflitti ancora in corso nella regione del Tigray e in altre zone del paese, conflitti sui quali aleggiano pesanti accuse verso il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed. Le elezioni, tra l'altro, sono state boicottate dai principali partiti di opposizione di etnia Oromo. E sullo sfondo di queste elezioni c'è sempre l'annosa questione della grande diga che Addis Abeba sta costruendo sul Nilo Blu e che da anni è al centro di una disputa tra Etiopia, appunto, Egitto e Sudan. La notizia è che l'Etiopia ha respinto la risoluzione della Lega Araba che chiede al Consiglio di sicurezza dell'ONU di intervenire sulla questione. E infine vi portiamo in Burkina Faso, dove un'ultima ora ci dice che gli attacchi da parte delle milizie contro le forze nazionali non si placano. 11 morti oggi in un'imboscata verso le forze di polizia. Per la piazza online i suggerimenti dalla redazione, oggi ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su questi hashtag: hashtag Burkina Faso, hashtag Police Burkina B, hashtag Ethiopia Election 2021 e ancora Tigray e ancora GERD, che è l'acronimo per la diga sul Nilo Blu. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335 5634 296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Burkina Faso says 11 police officers killed in ambush, 4 missing. The officers came under attack during a relief mission in the northern town of Yurgu, security minister says. Burkina Faso's government has said an ambush on a police unit in the country's conflict-hit north has left at least 11 officers dead, with 4 others missing. In a statement released on Tuesday, Security Minister Ousseini Compaoré said the officers were attacked while on a relief mission to Yurgu, a town that has been hit by recent...
Qui a Radio 3 Mondo stiamo ascoltando uno speaker di News Global 24 che dice che il governo del Burkina Faso ha fatto sapere che un'imboscata contro un'unità della polizia nel nord del paese ha lasciato almeno 11 ufficiali morti e 4 dispersi. È una dichiarazione che è stata appena rilasciata al ministro della sicurezza Ousseini Compaoré, che ha detto che gli agenti sono stati attaccati mentre erano in una missione di soccorso nella località di Jirgu, una città che è stata colpita da recenti violenze. Ecco, non è una notizia nuova purtroppo per il Burkina Faso, sono notizie quasi quotidiane ormai. Ne parliamo con Franca Royatti, responsabile comunicazione per l'Africa occidentale di Helvetas, un'NG svizzera che è collegata con noi dal Burkina Faso, da Ouagadougou. Buongiorno Franca.
Buongiorno Laura e buongiorno agli ascoltatori.
Franca Royatti, ancora un attacco, l'ennesimo, alle forze di polizia. Nonostante gli sforzi del governo, sembra che questa avanzata delle milizie sia inarrestabile. Com'è possibile? Perché?
Ma è una domanda che si fanno molti, oltretutto proprio in quella zona, ma non soltanto, ci sono state in corso, ma lo sono ancora, almeno leggevo stamattina 5 diverse operazioni di forze armate dei paesi dal G5 Sahel, quindi dei paesi della zona, ma anche di forze straniere americane piuttosto che francesi. Tra l'altro colpisce anche perché proprio nelle scorse settimane si era diffusa la notizia che il governo aveva iniziato una serie di segrete, però poi tanto segrete più non lo erano, trattative con i gruppi armati proprio in quella zona, che per un periodo avevano quantomeno portato ad un calo di questi attacchi, che sono invece ricominciati con forza purtroppo nelle ultime 3-4 settimane. Hanno colpito, ricordiamo, qualche settimana fa un villaggio in cui sono morte 160 persone, ed è stato uno degli attacchi più gravi nella storia del recente del Burkina, e poi appunto questo attacco contro i poliziotti. C'è da dire anche che uno degli altri bersagli principali sono questi volontari della difesa della patria, che sono civili sostanzialmente, che vengono formati arruolati o comunque addestrati per 2 settimane sulla base di questo appello, di questa legge che il governo ha emanato l'anno scorso per cercare in qualche modo di convincere, di allertare, movimentare la popolazione per accompagnare e sostenere l'azione delle forze di difesa, ma che appunto sono sempre di più oggetto di attacchi. Tra l'altro uno dei capi carismatici di queste milizie popolari, chiamiamole così, o questi volontari della patria, proprio ieri ha rilasciato un video nel quale molto, molto scoraggiato dice: se l'esercito e il governo hanno venduto la nostra patria, lo dicano, perché noi che eravamo in 200 adesso siamo rimasti in 6 e sostanzialmente non riusciamo più a capire che cosa possiamo e dobbiamo fare. Quindi diciamo la situazione è molto complicata sul terreno, peraltro le rivendicazioni non ci sono ancora state, quindi non si capisce se questo attacco è frutto per esempio di un attacco di gruppi che si rifanno allo Stato Islamico per guadagnare terreno alle spese dei gruppi che si rifanno ad Al-Qaeda nel Maghreb e con i quali in teoria il governo aveva iniziato queste trattative. Quindi è difficile davvero capire.
Quindi è evidente comunque che c'è un'escalation al di là della rivendicazione. Dalla redazione Giulia De Luca suggerisce diversi contenuti, per esempio una mappa dei gruppi armati nel Sahel realizzata dall'European Council on Foreign Relations, che è un think tank paneuropeo dove all'interno vengono mappati gruppi sia jihadisti che non, e individua la presenza di attori esterni alla regione. E poi ci suggerisce almeno 3 account Twitter da seguire se vogliamo essere informati su quello che accade in Burkina Faso. Uno è @SahelSecurity ed è un contenuto che analizza la situazione della sicurezza nell'area. L'altro è Sim Nasr, che è un analista di France 24, e l'altro è Burkina 24, un canale di notizie 24 ore su 24 su il Burkina Faso. Franca Rojatti, questi attacchi continui sono anche attacchi in prossimità dei villaggi e da anni creano anche un'insostenibile situazione di sfollati interni. Ecco, cosa accade nella regione in cui in modo specifico è accaduto quest'ultima imboscata, e qual è comunque la situazione generale, tu che lavori sul terreno in Burkina Faso da alcuni anni ormai?
Ma allora, diciamo che questa situazione ha fatto sì che purtroppo il Burkina sta diventando ormai nelle classifiche purtroppo una delle crisi che si degrada più rapidamente. Ormai ci sono più o meno nel paese 1.200.000 sfollati interni, persone che se fino a qualche mese fa erano per lo più accolte all'interno delle comunità stesse del Burkina, quindi nelle famiglie allargate, quindi in altri villaggi. Adesso chiaramente questo flusso fa sì che fa sì che le comunità stesse non ce la facciano più. E quindi davvero la situazione umanitaria sta diventando più grave, c'è bisogno di posti per accogliere, di campi o comunque di posti per accogliere queste persone. Adesso sta iniziando la stagione delle piogge, quindi il rifugio diventa ancora più importante, e anche il periodo in cui la crisi normale che c'è in questo periodo dell'anno, la crisi alimentare che accompagna il periodo diciamo della fame stagionale, chiaramente è più grave. Se poi pensiamo che queste persone scappano dai propri villaggi, significa che abbandonano i campi, quindi significa che non hanno coltivato nulla, significa che non hanno più nulla da mangiare. Quindi questo chiaramente è la situazione in questo momento, e la fotografia che purtroppo peggiora.
Quindi diciamo instabilità, ma anche sfollati interni, e tutto questo è dovuto anche a questioni legate al cambiamento climatico. Grazie ancora a Franca Rojatti, responsabile comunicazione per l'Africa occidentale di Helvetas, ONG svizzera collegata con noi da Ouagadougou. Grazie ancora, buon lavoro Franca, grazie. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete trovare sul nostro sito una playlist delle puntate in cui ci siamo occupati di Sahel, e adesso potete contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti.
Given the persistent reports of serious human rights violations and abuses we continue to receive, the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, has stressed the need for an objective, independent assessment of the facts on the ground in the Tigray region of Ethiopia. deeply distressing reports of sexual and gender-based violence, extrajudicial killings, widespread destruction and looting of public and private property.
Stiamo ascoltando qui a Radio Tremondo la voce della portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra, si chiama Ravina Shamdasani, che parla a nome dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, che ha chiesto una valutazione urgente, obiettiva, indipendente dei fatti sul terreno nella regione del Tigray in Etiopia. Dice la Shamdasani che continuano ad essere condivisi rapporti profondamente angoscianti di violenza sessuale di genere, uccisioni extragiudiziali, distruzione diffusa, saccheggio della proprietà pubblica e privata da tutte le parti in conflitto. Continuano anche a emergere informazioni credibili su gravi violazioni del diritto internazionale, del diritto umanitario e diritti umani da parte delle parti in conflitto in Tigray dal novembre dello scorso anno. Si chiedono dunque indagini che siano rapidi, imparziali e trasparenti. Ovviamente si teme che queste violazioni continuano a essere messe impunemente. Sappiamo, quindi ci spostiamo dal Sahel al Corno d'Africa, che in quest'area ci sono dei conflitti in corso, tra l'altro gravissimi e forti, nel Tigray, e l'Etiopia è coinvolta in questa vicenda, un'Etiopia che comunque è andata al voto, è andata al voto in un clima di tensione dovuta proprio ai conflitti ancora in corso, ma anche alcune instabilità in altre zone del paese. Quindi vediamo di capire cosa è successo in queste votazioni. Ne parliamo con Bruna Sironi, collaboratrice di Nigrizia da Nairobi. Buongiorno Bruna Sironi.
Buongiorno.
Bruna Sironi, ecco, sono stati registrati poco più di 37 milioni di elettori su una popolazione di 109 milioni di abitanti, col boicottaggio dei principali partiti di opposizione Oromo. Perché questo forte astensionismo e perché gli Oromo non credono in queste elezioni?
Non credono in queste elezioni per la situazione politica che si è aggravata negli ultimi mesi nel paese. Anche ci sono... C'è il conflitto tra il governo federale di Addis Abeba e il Tigray, ma ci sono forte instabilità e anche conflitti locali in altre zone del paese, nell'Oromia per esempio, dove negli ultimi mesi ci sono state decine di migliaia di persone sfollate a causa dei combattimenti tra vari gruppi etnici o comunque tra le forze che sono in Oromia e il governo. Tra l'altro questa instabilità è di lunga durata ed è scoppiata in modo eclatante proprio con la presa, con l'arrivo al potere come primo ministro di Abiy Ahmed. E poi c'è tutta la situazione anche nell'Amara, nella regione Amara, dove ci sono forti instabilità e dove si è combattuto e si continua a combattere in una zona nella zona del Beni Shangul Gumuz, dove ci sono state centinaia di vittime recentemente. Tant'è vero che le elezioni non si sono svolte in tutto il paese, si sono svolte nell'80% dei distretti elettorali. In tutto il Tigray non c'è stata nessuna elezione e anche in un'ottantina di altri distretti elettorali in altre zone del paese.
Ecco, quanto ha pesato su queste elezioni l'averle rimandate anche a causa del Covid? Avrebbero infatti dovuto svolgersi lo scorso agosto, sono state rimandate ufficialmente, era una misura per il contenimento della pandemia, e al momento della decisione erano stati registrati nel paese 25 contagiati, però su oltre 115 milioni di abitanti.
Era probabilmente una, diciamo, misura di sicurezza che aveva la pandemia come, diciamo, come motivazione, ma che aveva anche altri risvolti politici. Il primo ministro Abiy Ahmed aveva appena fondato un partito nazionale che è il Partito della Prosperità, a cui avevano aderito i partiti regionali che facevano parte della precedente coalizione di governo, e probabilmente aveva anche bisogno di consolidare questa nuova formazione. Sta di fatto che all'inizio quasi tutte le opposizioni si sono adeguate a questa decisione, tranne il Fronte Popolare del Tigray, di Liberazione del Tigray, che invece ha deciso di andare avanti con le elezioni nella sua regione. Le ha svolte in agosto ha avuto la stragrande maggioranza dei voti, e questo è stato il momento in cui sono scoppiate le contraddizioni e le tensioni che già c'erano comunque nel paese.
Ecco, dunque un modo per prendere tempo, probabilmente. Bruna Sironi ha citato più volte il Tigray. Dalla redazione Giulia De Luca ci fornisce un paio di approfondimenti, una sezione della BBC dedicata proprio alla crisi nel Tigray con una serie di contenuti e poi un report sulla situazione Etiopia e Tigray dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, di cui abbiamo comunque sentito l'annuncio. Bruna Sironi, l'Etiopia ha guadagnato un certo terreno, possiamo dire, negli ultimi anni a livello internazionale con una serie di misure sociali. Il suo premier nel 2019 ha ricevuto il premio Nobel per la pace, ma adesso comunque ci sono delle accuse anche pesanti che gravano su di lui e sulla sua condotta del conflitto nel Tigray. Questo report parla chiaro, lo abbiamo sentito dalla diretta voce dei funzionari delle Nazioni Unite. Ecco, tutto questo ha un peso nella politica interna, almeno al momento?
Allora, cioè con lo scoppio del conflitto in Tigray e con l'aumento della instabilità in tutto il resto del paese, è stato praticamente azzerato quell'atmosfera come dire, di transizione verso la democrazia che aveva caratterizzato i primi mesi del primo ministro, tant'è vero che con la pace poi con l'Eritrea aveva avuto anche il premio Nobel. Dunque, io non sono ad Addis Abeba, però persone che conosco mi dicono che la situazione in città non è rilassata. Gente che parla tigrino preferisce non parlarlo in luoghi pubblici. E poi ci sono state anche molte denunce da parte dei mass media, dei giornalisti, di riduzione degli spazi di libertà di parola, di libertà di associazione e di spazi politici per le organizzazioni della società civile. Dunque, tutto questo sicuramente ha pesato e continua, pesa molto nella dinamica politica interna del paese, e sicuramente ha pesato anche in queste elezioni. Ci si aspetta che il partito del presidente avrà la stragrande maggioranza, ma di fatto è uno dei due partiti di respiro nazionale. L'altro partito è un partito di nuova costituzione e di insomma, non di grossa organizzazione. Dunque ci si aspetta che non riceverà gran parte dei voti, insomma, non riceverà
E dunque ancora
voti
tutto in divenire,
necessari
diciamo così.
per entrare in Parlamento in modo significativo.
E
Ci
chiaramente è
sono 40.
un'opposizione. Bruna Sironi, anche se è collegata da Nairobi e non da Addis Abeba, cerchiamo di capire se riusciamo a esaudire una curiosità di un nostro ascoltatore che si chiama Pino di Padula, che ci chiede: la presenza italiana in Etiopia è ancora significativa? E poi chiede: sui binari di quel paese circolano ancora littorine?
Circolano sicuramente molti treni. Gli ultimi treni non credo siano più le littorine, ma siano treni di fabbricazione cinese che comunque oh, che che comunque viaggiano su linee ferroviarie costruite dalla Cina recentemente.
Ecco, come del resto in molta parte dell'Africa subsahariana. Grazie ancora a Bruna Sironi, collaboratrice di Nigrizia Nairobi, per averci parlato di queste elezioni in Etiopia. Ricordo che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere i link ai contenuti della rassegna stampa del mattino e continuare a scriverci sms al numero 335-5634-296.
Sudan said on Monday it was open to an interim deal with Ethiopia over its dam on the River Nile if the country met certain conditions. Sudan's water minister said a temporary agreement would have to guarantee the assurance of further talks. Due to time constraints, Sudan accepts the interim agreement according to the following conditions. First, to sign everything that's been agreed upon.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il ministro dell'acqua del Sudan che dice che i tre paesi sarebbe il Sudan, l'Egitto e l'Etiopia, avevano già raggiunto il consenso sulla maggior parte delle questioni tecniche che riguardano questa diga in costruzione sul Nilo Blu, ma non sono riusciti a raggiungere un accordo vincolante. La notizia è che l'Etiopia ha respinto proprio una risoluzione della Lega Araba che chiede al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire in questa disputa lunghissima tra questi paesi, una questione veramente importante di sopravvivenza, tra l'altro, di una grande quantità di persone. E parliamo di questo con Irene Panozzo, consigliere politico del rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa. Buongiorno Irene Panozzo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
Ecco, Irene Panozzo, i ministri degli esteri del blocco dei 22 membri della Lega Araba si sono incontrati in Qatar, a Doha, martedì, e dal Cairo a Khartoum hanno cercato di raggiungere un accordo sul riempimento di questa grande diga di rinascita etiope, l'acronimo la definisce appunto GERD. Cosa avevano deciso, cosa avevano proposto?
Ma quella dei ministri degli esteri della Lega Araba, più che una decisione, è uno statement politico, nel senso che la Lega Araba di per sé non ha la possibilità di decidere nulla per quel che riguarda le regole da applicare su come gestire la grande diga in costruzione sul Nilo Azzurro. Il processo negoziale che va avanti, come accennavi, da moltissimi anni, da quando nel 2010-2011 l'Etiopia lanciò l'inizio della costruzione di questa grande diga, di questo grande progetto, riguarda esclusivamente i tre paesi coinvolti, quindi Egitto, Sudan e Etiopia. Siccome non si riesce ad arrivare a un accordo finale che Egitto e Sudan vogliono essere vincolante e che secondo loro deve comprendere sia le regole per quello che viene chiamato first filling, cioè il riempimento della diga una volta che la costruzione è finita, un riempimento che durerà diversi anni, tra i 5 e i 7 anni a seconda della quantità di piogge che possono cadere, ma anche tutte le regole per operare poi la diga nel lungo periodo in maniera vincolante, ovviamente questo stallo diplomatico ha fatto sì che Egitto e Sudan, membri della Lega Araba, abbiano voluto chiedere una sorta di appoggio, di endorsement diplomatico ai paesi membri della Lega Araba, che però appunto è una dichiarazione politica. Come si diceva nell'introduzione, la Lega Araba martedì ha fatto questa risoluzione appoggiando sostanzialmente le posizioni di Egitto e Sudan, quindi chiedendo un accordo vincolante, ma chiedendo anche che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite discuta della questione, ma non ha un valore vincolante, è una dichiarazione politica di appoggio alle posizioni di due paesi membri. Naturalmente questo ha comportato un immediato rigetto da parte dell'Etiopia, le cui posizioni sono diverse, e l'Etiopia preferirebbe avere un accordo, diciamo, vista l'impossibilità, non sono contraria a un accordo di lungo periodo, però vista l'impossibilità a mettersi d'accordo immediatamente, preferirebbero avere intanto un accordo che riguarda il riempimento della diga in questi primi anni e poi avere un processo di molto più lungo periodo per una spartizione delle quote dell'acqua di tutto il bacino del Nilo Azzurro, cosa che Egitto e Sudan non vogliono contemplare.
Il che ovviamente è una convenienza per l'Etiopia. Per chi volesse seguire un po' la storia della diga della discordia, Giulia De Luca dalla redazione fornisce un approfondimento su Africa Report. E un'ultima domanda, Irene Panozza, abbiamo 2 minuti scarsi. La storia di questa diga è la storia di una contesa grave di acque essenziali alle popolazioni, molto simili a quella del Tigre e l'Eufrate che attraversa Turchia, Siria, Iraq, la diga di Ilisu costruita a monte al governo turco. Qual è l'impatto sul lungo periodo di questo progetto se andasse definitivamente in porto, considerata la siccità crescente, la popolazione in aumento in Egitto per esempio?
Questa è la grande preoccupazione dell'Egitto, nel senso che l'Egitto è molto preoccupato soprattutto per quelle che dovrebbero essere le regole di gestione e di operazione della diga negli anni di siccità. Perché la loro preoccupazione è che un bacino così grande, sarebbe un bacino artificiale veramente il più grande dell'Africa praticamente, a monte della diga di Aswan possa poi creare scarsità di acqua nella diga di Aswan e quindi problemi di approvvigionamento sia di acqua che di elettricità per l'Egitto. Allo stesso tempo invece per il Sudan nel lungo periodo la diga dovrebbe garantire una maggiore regolarità dell'approvvigionamento di acqua, perché il Nilo Azzurro, che è quello con maggiore portata di acqua, ha anche un andamento rispetto al Nilo Bianco, ha anche un andamento più stagionale, e quindi una diga che regoli l'approvvigionamento, proprio la discesa dell'acqua dalle montagne dell'Etiopia verso il deserto del Sudan, favorirebbe nel lungo periodo l'agricoltura sudanese.
Quindi interessi diversi se non opposti da parte dei paesi che sono coinvolti. Vedremo come andrà. Grazie ancora a Irene Panozzo, consigliere politico del rappresentante speciale Unione Europea per il Corno d'Africa, per essere stata con noi a discutere ancora una volta di questa diga. I nostri ascoltatori continuano a intervenire, si chiedono anche quanto l'Egitto sia coinvolto e se poi tutto questo abbia a che vedere poi con gli interessi sul canale di Suez. Si chiude così la nostra trasmissione oggi. Vi saluta tutta la redazione, la consul Marco Cristilli, alla regia Giulia Nucci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6:50 con la rassegna stampa e poi alle 11 con i nostri ospiti. È il momento adesso di Radio 3 Scienza, restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.